Capitolo quindicesimo. «E sai, Kostya, con chi è venuto in qua Sergej Ivanovich?» disse Dolly dopo aver distribuito cetrioli e miele ai bambini. «Con Vronsky, va in Serbia». «E neppure solo, ma conduce uno squadrone a sue spese», disse Katavasov. «Questo gli si addice», disse Lievin. «Ma vanno forse ancora volontari?» soggiunse dopo aver guardato Sergej Ivanovich. Sergej Ivanovich, senza rispondere, tirava fuori cautamente, con un coltello smussato, da una tazza, nella quale c'era in un angolo un favo bianco di miele, un'ape ancora viva appiccicatasi al miele che era colato di sotto. «E come ancora? Se aveste veduto cosa c'era ieri alla stazione!» disse Katavasov addentando rumorosamente un cetriolo. «Su, e come capire ciò? In nome di Cristo, Sergej Ivanovich, spiegatemi. Dove vanno tutti questi volontari? Con chi sono in guerra?» domandò il vecchio principe, evidentemente continuando una conversazione avviata quando Lievin ancora non c'era. «Coi turchi», rispose Sergej Ivanovich sorridendo tranquillamente, dopo aver liberato l'ape che muoveva le zampine senza speranza di soccorso, annerita dal miele, e facendola scendere dal coltello su di una foglia spessa di tremola. «Ma chi ha mai dichiarato la guerra ai turchi? Ivan Ivanovich Ragozov e la contessa Lidia Ivanovna con la signora Stahl?» «Nessuno ha dichiarato la guerra, ma la gente compatisce le sofferenze del prossimo e desidera aiutarlo», disse Sergej Ivanovich. «Ma il principe non parla d'aiuto», disse Lievin prendendo le parti del suocero, «ma di guerra. Il principe dice che i privati non possono prendere parte a una guerra senza il permesso del governo». «Kostya, guarda, è un'ape, davvero ci pungerà tutti», disse Dolly difendendosi da una vespa. «Ma questa non è neanche un'ape, è una vespa», disse Lievin. «Ebbene, qual è la vostra teoria?» disse con un sorriso Katavasov a Lievin, evidentemente per sfidarlo a una discussione. «Perché i privati non ne hanno il diritto?» «Beh, la mia teoria è questa. La guerra, da una parte, è una cosa tanto bestiale, crudele e tremenda, che nessun uomo, non dico poi un cristiano, può prendersi personalmente la responsabilità di cominciare una guerra, ma lo può soltanto un governo che vi sia chiamato e vi sia condotto ineluttabilmente. Dall'altra parte, e secondo la scienza e secondo il buon senso, negli affari di Stato, in particolare nella questione di guerra, i cittadini rinunciano alla propria volontà personale». Sergej Ivanovich e Katavasov cominciarono a parlare nello stesso tempo con obiezioni già pronte. «Sta proprio lì il fatto, amico mio, che ci possono essere dei casi in cui il governo non adempie la volontà dei cittadini e allora la società dichiara la propria volontà», disse Katavasov. Ma Sergej Ivanovich evidentemente non approvava questa opinione. Alle parole di Katavasov aggrottò le sopracciglia e disse un'altra cosa. «Fai male a porre la questione così. Qui non c'è dichiarazione di guerra, ma semplicemente l'espressione di un sentimento umano, cristiano. Uccidono i fratelli, dello stesso sangue e della stessa fede. Ammettiamo che non siano né fratelli né della stessa fede, ma semplicemente dei bambini, delle donne e dei vecchi. Il sentimento si indigna. E la gente russa corre per aiutare e far cessare questi orrori. Immagina di camminare per una strada e di vedere che degli ubriachi percuotono una donna o un bambino. Io penso che tu non staresti là a domandare se sia dichiarata o no la guerra a quest'uomo, ma ti scaglieresti su di lui e difenderesti l'offeso». «Ma non lo ucciderei», disse Lievin. «Sì, lo uccideresti». «Non so se vedendo questo mi abbandonerei al mio sentimento immediato, ma in precedenza non posso dirlo. E un sentimento simile, immediato, per l'oppressione degli slavi, non c'è e non può esserci». «Forse per te no, ma per gli altri c'è», disse Sergej Ivanovich aggrottando le sopracciglia con aria scontenta. «Nel popolo è viva la tradizione sulla gente ortodossa che soffre sotto il giogo degli empi agareni. Il popolo ha sentito le sofferenze dei suoi simili e ha parlato». «Forse», disse evasivo Lievin, «ma io non lo vedo. Io stesso sono popolo e non lo sento». «Ecco, anch'io», disse il principe. «Stavo all'estero, leggevo i giornali e confesso, ancora prima degli orrori bulgari, non capivo in nessun modo perché tutti i russi a un tratto avessero preso tanto ad amare i fratelli slavi, mentre io non sentivo nessun amore per loro. Mi addoloravo molto. Pensavo d'essere un mostro o che fosse Carlsbad ad agire così su di me. Ma arrivato qua mi sono tranquillizzato. Vedo che oltre me ci sono anche altre persone che si interessano soltanto della Russia e non dei fratelli slavi. Ecco, anche Konstantin». «Le opinioni individuali qui non significano niente», disse Sergej Ivanovich. Non c'entrano le opinioni personali quando tutta la Russia, il popolo, ha espresso la sua volontà. Ma scusatemi, io non lo vedo. Il popolo, quanto a saperlo, non lo sa, disse il principe. No, papà, e come no? E domenica in chiesa? Disse Dolly prestando ascolto alla conversazione. Dammi un asciugamano, per favore, disse al vecchio che guardava i bambini con un sorriso. Non può essere che tutti... Ma cosa domenica in chiesa? Al prete hanno dato l'ordine di leggere, lui ha letto. Loro non hanno capito nulla, sospiravano come ad ogni predica, seguitò il principe. Poi hanno detto loro che, ecco, si faceva una colletta in chiesa per un'impresa salutare per l'anima. Ebbene, loro hanno tirato fuori una copeca per ciascuno e l'hanno data, ma per cosa non lo sanno loro stessi. Il popolo non può non sapere. La coscienza dei propri destini c'è sempre nel popolo e in momenti come questi essa si chiarisce in lui, disse recisamente Sergei Ivanovich gettando uno sguardo al vecchio apicoltore. Il bel vecchio dalla barba nera con qualche pelo grigio e dai capelli folti d'argento stava in piedi, immobile, tenendo la tazza col miele, guardando i signori con cordialità e con calma dall'alto della sua statura, evidentemente senza capire e non desiderando di capire nulla. «È proprio così», disse egli alle parole di Sergei Ivanovich scotendo significativamente il capo. «Ma ecco, domandate a lui. Lui non sa e non pensa nulla», disse Lievin. «Hai sentito della guerra, Mihailich?» si rivolse a lui. «Ecco, quello che hanno letto in chiesa. Tu che ne pensi mai? Dobbiamo far la guerra per i cristiani?» «Che dobbiamo mai pensare? Alexandr Nikolaevich, lo zar, ha pensato per noi. Penserà per noi anche in tutti gli affari. Lui vede meglio. Devo portare dell'altro pane? Posso darne ancora al bambino?» disse rivolto a Daria Alexandrovna indicando Grisha, che finiva di mangiare una crosta. «Io non ho bisogno di domandare», disse Sergei Ivanovich. «Abbiamo visto e vediamo centinaia e centinaia di persone che abbandonano tutto per servire una causa giusta. Vengono da tutte le estremità della Russia ed esprimono sinceramente e chiaramente il proprio pensiero e scopo. Portano i loro soldi o vanno loro stessi e dicono sinceramente perché. E cosa vuol dire questo?» «Vuol dire, secondo me», disse Lievin, che cominciava a scaldarsi, «che in un popolo di 80 milioni di uomini si troveranno sempre non centinaia come adesso, ma decine di migliaia di persone che hanno perduto una posizione sociale, persone turbolente, che sono sempre pronte a entrare nella banda di Pugachev, a Civa, in Serbia. Io ti dico che non sono centinaia e non sono persone turbolente, ma i migliori rappresentanti del popolo», disse Sergei Ivanovich con un'irritazione tale come se avesse difeso il suo ultimo bene. «E le offerte? In questo tutto il popolo esprime la propria volontà». «Questa parola popolo è indeterminata», disse Lievin. «Gli scrivani comunali, i maestri e i contadini, uno su mille forse, sanno di che si tratta. Ma gli altri 80 milioni, come Mihailich, non solo non esprimono la propria volontà, ma non hanno neppure la minima idea di quello su cui dovrebbero esprimere la propria volontà. Che diritto abbiamo mai di dire che è la volontà del popolo?»